Lasciamo stare quella famiglia che si trova lì nelle vicinanze di Viale Mediterraneo e che da anni attende una strada per uscire fuori da casa e per raggiungere il centro della città, mentre tutti i giorni deve attraversare i binari per andare a fare la spesa. Si è sposato uno in famiglia, ha attraversato i binari, gli è morto il padre e hanno dovuto far attraversare i binari con la bara. Però quando si scrive sui giornali da più di 2-3 anni che la provincia ha stanziato 6 milioni di euro per fare la strada che attraversa il Fosso Sanguinara, che ricongiunge Viale Mediterraneo con il Cavalcavia di Palo, ricordo qualcuno che allora nella vostra maggioranza diceva: ma ancora l'ANAS non termina l'opera, ma noi abbiamo già stanziato i fondi della provincia per terminare la strada che è importantissima, che andrà a snellire il traffico del Cerreto per non far uscire più gli automobilisti dalla parte dell'Aurelia sul cimitero. Allora, oltre a questi grandi annunci e spot elettorali, bisogna anche dire ai cittadini quando è che sarà appaltata questa strada, perché è molto importante. Ripeto, sono 2-3 anni che sentiamo la solita storia: la provincia ci ha dato tanti soldi, è pronta la strada che collegherà il Cavalcavia per far uscire i cittadini dall'Aurelia Sud. Adesso chiedo chiarimenti, se ci fate sapere se la strada, oltre al finanziamento, se è stata appaltata. Questo lo vogliono sapere anche i cittadini dopo aver letto tanti articoli. E spero che anche a noi consiglieri date una risposta. Sui lavori pubblici non so se è presente l'assessore. Sì. Ultima, speriamo. Allora, l'ultima osservazione sui lavori pubblici, su quella piazzale Roma, dove il cantiere è sempre fermo anche lì davanti al ristorante da Ugo, che crea sempre difficoltà per tutti i commercianti e per chi va a lavorare e prende i pendolari che prendono il treno. Quando si vede quello scempio, si vede quello scempio in piazzale Roma pieno di buche, strada dissestata e tutto quanto, chiede la categoria dei tassinari all'assessore competente dei lavori pubblici: ma sarà possibile un domani installare una cabina con un numero fisso, che molti utenti vengono anche la sera tardi da Roma, scendono dal treno, anche soprattutto persone che non abitano alla Dispoli, non sanno qual è il numero del taxi, così. Ma credo che non sia una grande opera installare una cabina con un numero fisso per la categoria di tassinari. Se cortesemente mi date anche una risposta su questo. Vi ringrazio, buonasera.
Grazie consigliere. Sindaco.
Ma consigliere Dita, io ho l'impressione che o lei non legge le cose che vengono scritte, o legge solo le sue, cioè lei fa le dichiarazioni, si legge le sue dichiarazioni, poi non legge nient'altro. Allora, intanto va a raccontare a mezza Ladispoli che la regione si è dimenticata di Ladispoli per quanto riguarda gli alloggi, l'edilizia economica e popolare, e non è così, è stato scritto è un mese che stiamo dicendo che non è così. Allora, legga con più attenzione le cose, per cortesia. Io leggo con molta attenzione quello che lei dice. Lei evidentemente le cose degli altri non le legge, perché altrimenti l'avrebbe capito, quindi non può dire ai cittadini cose non vere, o meglio, lo può pure dire, ma sono non vere. Seconda cosa, per quanto riguarda il NU e il Cerreto, intanto la raccolta porta a porta è partita al Miami più di un anno fa. Abbiamo detto che a marzo sarebbe partita la campagna di informazione. Stamattina la Giunta, anzi oggi pomeriggio la Giunta, ha approvato il contributo della provincia di 130 milioni di euro, che comprende la parte di sensibilizzazione e informazione e la parte di attivazione del servizio. Quindi noi stiamo lavorando, i cittadini del Cerreto lo hanno capito che stiamo lavorando, e sicuramente riceveranno entro questo mese il materiale di informazione e di sensibilizzazione. La seconda delibera, 130.000 euro, di cui una parte per la sensibilizzazione e 100.000 euro per il servizio in sé. E poi c'è anche una parte per la fornitura di un materiale particolare che serve per fare il compost anche a casa. Quindi non si fanno parole ma si fanno delibere e la provincia fa dei finanziamenti e quindi il Cerreto avrà la raccolta differenziata, anzi avrà la raccolta porta a porta, comincerà la campagna di sensibilizzazione, poi se sarà il 25 marzo o sarà il 28 marzo o sarà il 1 aprile, stia tranquillo che parte. Perché abbiamo già due volte affrontato in giunta e l'abbiamo deliberata. Per quanto riguarda il problema del sottovia, anzi prima quello del ponte, del viale Mediterraneo, la provincia ha fatto il progetto e le assicuro che progettare un ponte è una cosa molto complessa. Il progetto è stato fatto, i funzionari della provincia, parliamo del ponte che collegherà Palo a via Mediterraneo, il progetto è stato fatto, i tecnici della provincia proprio una settimana fa hanno contattato i nostri tecnici per sapere chi è il referente che seguirà la pratica e quindi la provincia ha dimostrato che sta seguendo le cose. Allora, mi sembra che chi gira la Dispoli potrà avere qualche problema per cantieri aperti, ma ripeto, è meglio avere i problemi per i cantieri aperti che avere i problemi perché i cantieri non si aprono. Allora, non sono parole quelle che stanno in giro per la Dispoli, perché il parcheggio di scambio di 400 auto che si sta facendo alla stazione non sono parole. Il sottovia, il sottoferrovia si sta facendo e la ditta ha i suoi tempi d'appalto, è stato superato una difficoltà molto complessa perché il sottovia ferroviario ha incrociato la condotta che porta l'acqua all'abitato di Dispoli, l'acqua potabile. E è stato un lavoro molto complesso, diamo atto tra l'altro alla Flavia Acque di essere intervenuta con grande professionalità e siamo riusciti a evitare, però questa cosa ha rallentato, sicuramente ha preso almeno 3 settimane per quanto riguarda i lavori. E poi il ponte invece sulla ferrovia continua i suoi lavori, l'obiettivo è aprire a luglio e ci sono già fissati gli appuntamenti, chiamiamoli così, con le ferrovie dello Stato per i rallentamenti e per le sospensioni dei treni, il giorno in cui verranno messe le travi di cemento. Certo, è un'opera pubblica, noi speriamo che non ci siano intoppi, che il maltempo non ci sia, però ripeto, l'obiettivo con le ferrovie dello Stato e il calendario è stato già fissato, è luglio. Al massimo, diciamo, sarà a settembre se ci sarà qualche inconveniente, però questo riguarda il ponte sulla ferrovia che arriverà davanti alla biblioteca. È stato fatto anche il progetto della strada che amplierà la strada davanti alle poste, perché sicuramente altrimenti avrà grande difficoltà quella che passa davanti alle poste, cambierà pure il parcheggio. Ed è pronto il secondo progetto di una strada che scesi davanti alla biblioteca, tanto per capirci, andrà proprio dritta verso il comune, cioè sbucherà in questo piazzale qui dietro. Quindi ci saranno due possibilità arrivati alla rotatoria, a parte quello di andare in biblioteca o di andare alla scuola che ci sarà a destra, o davanti al comune o verso via Castellammare. Quindi si stanno facendo queste cose, alcune si stanno progettando, alcune si stanno finanziando. Per quanto riguarda il piazzale della stazione, insomma, completiamo con questo, non solo c'è il progetto del sottovia che si sta realizzando, ma la informo e quindi la invito anche a prenderne atto, magari a prenderne visione, perché magari se vorrà dare il suo contributo di consigliere, c'è anche un progetto di ristrutturazione completa del piazzale Roma. Cioè fatto il sottovia, con un finanziamento della regione si rifarà tutte le postazioni sia dei taxi sia dei pullman, perché sicuramente adesso il piazzale della stazione non è, insomma, un bello spettacolo. Però detto questo, insomma, se si vogliono le opere pubbliche qualche sacrificio bisogna pure sopportarlo e mi sembra che le opere pubbliche che si stanno facendo in questa città sono molte, risolveranno sicuramente molti problemi di traffico. Certamente qualche problema lo stanno creando, il fatto del punto per il PU ci sarà nella ristrutturazione di Piazzale Roma, la sistemazione delle pensiline, anzi la sistemazione dei punti di sosta dei pullman con delle pensiline e poi la sistemazione dei punti taxi anche con il punto telefonico dove si può chiamare. Quindi comunque queste cose ci sono previste, lei può chiedere al delegato Lucio Ladini di prendere visione del progetto, potrà dare il suo contributo anche in questa fase.
Grazie Sindaco, l'assessore Autullo aveva chiesto la parola prima di dare qualche risposta pure lei, assessore? Prego.
Grazie, buonasera. Sì, volevo intervenire per dare un piccolo contributo, anche se non ce n'è bisogno, perché il sindaco è stato decisamente esauriente e molto esplicito. Io volevo cogliere l'occasione di quello che ha detto il consigliere Ardita per un motivo semplice, nel senso che quando parliamo di ATER o di case popolari bisogna, vi prego e vi invito a usare molta prudenza, perché stiamo ragionando di cose estremamente importanti che toccano un tessuto sociale piuttosto disagiato in questo Paese. Quindi i proclami non vanno usati in questo senso, va dato un contributo. Noi siamo riusciti con notevole sforzo da parte dell'ATER a far finanziare soltanto 6 alloggi, lo so, sono pochi, ne avremmo fatti molti di più probabilmente. Questo non significa che molliamo la presa, però 6 sono gli alloggi che ci hanno finanziati e 6 sono gli alloggi che noi faremo. E stiamo un bel pezzo avanti, insomma, voglio dire, per fare questo tipo di operazione. Però fare demagogia su questo aspetto credo che non stia nello spirito di un consigliere comunale, né tantomeno dell'amministrazione. È un passaggio piuttosto serio, un passaggio piuttosto importante, un passaggio che vede una miriade di persone che hanno bisogno di casa fare la fila davanti alla porta dell'assessorato per chiedere quando è pronto il bando. C'è la consigliere Chiappini, che ha la delega all'edilizia pubblica, che ha anche questo problema dell'ATER che ha portato avanti con molta attenzione, che tutti i giorni riceve telefonate e persone che chiedono questa cosa. Quindi vi invito per cortesia a non fare demagogia su questo aspetto, perché veramente sarebbe una offendere proprio la figura del consigliere comunale, che ha ben altri compiti. Questo è un fatto. L'altro fatto, quindi, sul giornale, quando uno scrive 1950 case appaltate, date per tutta la provincia, molti hanno pensato che 1950 case si facevano alla Dispoli, perché non hanno letto bene l'articolo, caro. Io lo so che non è un problema tuo, per carità, però attenzione quando diamo le spiegazioni, perché parecchi hanno pensato che invece qui ce n'erano 1950 di case. Non è così, quella è tutta la provincia. No, non è stata esclusa, perché abbiamo il finanziamento, scusa, che dice? C'è una delibera dell'ATER in cui la Dispoli è inserita nel contesto, non è stata esclusa da niente, è inserita nella delibera, se no non potevamo farle, per cui ci hanno finanziato 6 alloggi. Non è stata esclusa, vedi Gianni, mi dispiace, vieni a prendere le carte su un assessorato e le vedi, non è che devi fare una dichiarazione di fede stasera, per carità, però ci sono le carte. Quindi quando ci sono le carte, quelle parlano. Poi la demagogia è ben altra cosa, insomma. L'altra cosa che volevo dire, e poi chiudo, sulla Flavia Acque, sul discorso del sottovia. Io abito là vicino, quindi mi sono vissuta in diretta tutto il problema. Io posso dire con estrema proprio onestà morale che hanno lavorato veramente 24 ore su 24, compresa la notte, quindi non c'è stata indolenza per risolvere il problema della condotta dell'acqua. Perché vi dico un piccolo particolare, hanno dato la manetta per dare l'acqua, un giunto non ha retto, sono partiti di notte, sono andati alla Spezia a comprarla e sono tornati, quindi voglio dire, non è che sono stati con le mani in mano. Però, come ti ripeto, bisogna che in questo Paese, se si devono fare le opere, un po' di sofferenza ci deve essere, purtroppo i cantieri vanno aperti. Chiudo dicendovi che il progetto, e ti invito a prenderne visione, anzi vi invito a prenderne visione, il progetto del piazzale Roma della stazione è un bel progetto che riqualifica tutta l'area, ci saranno le postazioni per i pullman, ci saranno gli alberi, ci saranno le postazioni per i taxi, abbiamo fatto anche un piccolo spostamento in modo che chi scende dal treno e arriva sul piazzale davanti alla stazione ha di fronte tutto il Viale Italia come visione, quindi non chiudiamo nulla, quindi ecco. Vi pregherei di prendere visione degli atti e delle carte, che quelle sono importanti secondo me. Grazie.
Grazie consigliere Ardita.
Allora brevemente, caro assessore Autullo, l'informazione corretta bisogna darla anche nel gazzettino del comune, dove qualcuno sotto casa mia è venuto a trovare e mi ha chiesto, gente disperata, è lì su questo che non si gioca. Ma noi abbiamo un titolo grande sul gazzettino del comune, mi ha portato il giornale, nuovi alloggi popolari alla Dispoli. Allora, nuovi alloggi popolari alla Dispoli, e poi uno legge il contenuto nel gazzettino del comune, nuovi alloggi popolari, quello è il titolo proprio grande, scritto in grassetto. Poi si legge il contenuto, si parlava di due case che stavano sotto giudizio al tribunale, bloccate al tribunale Civecchia, così. Cioè, allora, questi slogan politici non li dovrebbe fare chi scrive quelle cose sul gazzettino del comune. Poi le voglio precisare che quello sembrerebbe che la Dispoli sia stata esclusa quando si sono citati le quattro province dove la regione ha dato quei finanziamenti e la provincia di Roma. Lei deve sapere, assessore Autullo, che i comuni della provincia di Roma sono 119 con Roma 120. I comuni della provincia di Roma, esclusa Roma, sono 119. Se lei divide... Allora, se lei deve pensare che i 1956 divisi per 100 alla Dispoli, considerando anche quella che è stata sempre definita la sintonia politica tra il comune della Dispoli con la provincia e con la regione, alla Dispoli è arrivata una miseria, perché qui ci saranno più di 2000 persone che chiedono la casa popolare. Cioè, ma che cosa abbiamo ottenuto se case popolari? Cioè, ma ci saranno 6 disperati che da 30 anni chiedono la casa popolare? Ma siamo seri? Ci bisogna ottenere di più. Che cosa sono 6 case popolari? Bisogna essere orgogliosi. Una lacrima abbiamo ottenuto. Cioè, bisogna ottenere di fare... Mi permetta,
allora,
Presidente,
scusi, lei
e concludo brevemente,
deve,
e la prego di non interrompermi.
Lei deve...
Brevemente.
Allora, consigliere Ardita, lei deve dichiararsi o meno soddisfatto. La invito nuovamente a leggere il regolamento per come funziona il Consiglio Comunale.
Ma lei
sta facendo campagna elettorale, non
Presidente,
esiste.
Abbiamo
quindi
l'abitudine...
lei deve dichiararsi o meno soddisfatto.
Presidente, abbiamo l'abitudine
non può,
in quasi
non può
tutti
fare
i consigli comunali
di e
fare
non può
solo
10
minuti
di interrogazioni solo per lei. Ci stanno anche altri consiglieri comunali che hanno diritto di parola.
Ho solo risposto
è
ad
chiaro,
Autunno.
Consigliere?
L'altra seduta ho fatto 10 minuti di interrogazione e poi mi sono trovato pure solo con lei perché non c'era più nessuno. Vabbè, lasciamo stare pure questo. Però adesso la logica, pure i cittadini hanno detto nel maggio passato che qualcuno mi ha votato alla Dispoli. Allora, ripeto all'assessore che i sei alloggi per la Dispoli, per tanta gente che c'ha bisogno, è un piccolo obiettivo che si è raggiunto, ma è poco e nulla, caro assessore, perché c'è tanta gente che chiede le case popolari. C'è tanta gente disperata, bisogna fare come amministrazione di più e non sono questi grandi risultati da ottenere dalla provincia o dalla regione. Si è raggiunto poco e nulla. Ha fatto bene il signor Gasbar a scappare via dalla provincia per candidarsi da qualche altra parte.
Consigliere,
allora
io le devo levare la parola perché non è possibile che lei continui a muoversi in questa maniera. Consigliere, assessore, un attimo solo perché io ho iscritti a parlare ancora 1, 2, 3, 4 consiglieri e dobbiamo rientrare nell'orario delle interrogazioni. Allora, d'ora in poi ci sarà il tempo, applicherò alla lettera lo statuto, ci sarà il tempo per le interrogazioni visto che i consiglieri comunali o non leggono lo statuto, ovviamente mi riferisco a chi non lo legge perché ci stanno anche consiglieri che lo leggono e lo conoscono bene. Qui dovremmo applicare il regolamento. È un problema molto serio, appunto per quello. Sindaco, prego.
Allora, no. Brevemente. Allora, il problema della casa è un problema serio, importante come quello del lavoro.
Assessore, per cortesia.
Raffaele,
per cortesia.
Allora, il problema della casa è un problema molto serio, come quello del lavoro. Sicuramente ci saranno centinaia di domande, consigliere Ardita, ci saranno centinaia di domande. E allora non è che se fossero state 16 sarebbe stato un po' meglio, ma non sarebbe stata la soluzione. Del problema della casa, perché il problema della casa complessivo passa attraverso finanziamenti statali e anche un po' il cambiamento di logica di pensare alle case popolari come la soluzione, magari sussidi per quanto riguarda gli affitti, magari con partecipazione dello Stato e delle regioni agli affitti in maniera maggiore di quanto si fa adesso, perché adesso i fondi che arrivano sono pochi. E poi ci accorgeremo che magari quello potrebbe essere una parziale soluzione. Pensare che il comune di Ladispoli possa risolvere i problemi sociali come questo da solo sicuramente è demagogia. Comunque sei alloggi sono pochi, ma sono una ripresa di attenzione verso Ladispoli dopo molti anni. Comunque, siccome il prossimo anno ci sarà un altro bilancio regionale, un altro bilancio provinciale, io mi aspetto mi aspetto emendamenti, anzi ci sarà lo stesso governo regionale in primavera, comunque mi aspetto al prossimo bilancio regionale emendamenti anche dalla sua parte e a favore di Ladispoli, perché poi, ripeto, le parole sono importanti, ma sono più importanti i fatti. Comunque, io invito, e raccolgo anche in questo una sollecitazione, invito tutti quanti noi, quando nelle prossime settimane e mesi si parlerà di domande per le case popolari, ecco, ad essere molto prudenti e molto tranquilli, perché altrimenti si accendono troppe attenzioni che poi portano a delusione. Quando lei si riferiva a quell'articolo diceva che oltre ai 6 alloggi ci sono 3 alloggi occupati abusivamente che noi stiamo cercando di liberare, quindi è chiaro il quadro. E la graduatoria servirà anche a fare questa operazione.
Grazie Sindaco, è iscritto a parlare il consigliere Ruscito.
Con me può anche girare la clessidra, quindi sarò velocissimo. I temi che andiamo a trattare sono l'incarico del capo di gabinetto e l'ampliamento del cimitero. Sono 2 interrogazioni che riguardano la prima, appunto, questo incarico col decreto sindacale che è stato fatto dal sindaco per un incarico a una persona, non diciamo i nomi, non ha importanza. È un incarico che in effetti ricopre il capo di gabinetto, però riteniamo che qui si nasconda forse un incarico diverso, nel senso che si vociferava in paese qualche tempo fa che si volesse assumere un direttore generale al posto della persona che andava via, che era il dottor Santo Fabiano. Poi in effetti ce lo siamo ritrovato come capo di gabinetto perché evidentemente non aveva i titoli. A parte la delibera, si vede che è stato assimilato alla normativa dei dirigenti per quanto riguarda la contribuzione, quindi degli oneri previdenziali e quant'altro. Però noi riteniamo che in questo momento in cui il personale ne manca parecchio, perché l'altro giorno io ci siamo fatti anche una risata sopra sul fatto dell'ufficio del centralino, che in effetti è stato chiuso per mancanza di personale, quindi se arriviamo a chiudere gli uffici per mancanza di personale, ovviamente non possiamo spendere 80.000 euro per una persona che non ci rappresenta all'esterno e io ritengo non abbia la competenza tecnica per fare incarichi diversi da quello di organizzazione all'interno dei dirigenti, che hanno altri titoli tra l'altro, e quello forse, non so, di passare le carte da un ufficio a un altro. Allora, con 80.000 euro l'anno noi potremmo prendere 5-6 giovani di Ladispoli che hanno anche i titoli maggiori e magari pagarli quello che dice Veltroni, 1.000 euro, 1.100 euro al mese, e intanto far lavorare gente di Ladispoli. Quindi io ritengo che sia importante che alla prima scadenza dei primi 6 mesi, quindi alla prima scadenza dei 40.000 euro, si riveda questa delibera e si possa dar lavoro a molte più persone, soprattutto di Ladispoli, giovani che abbiano titoli per farlo. Per quanto riguarda la seconda, non mi aspetto ovviamente una risposta immediata a queste interrogazioni, sennò rischiamo di portare via tempo, però mi aspetto chiaramente che poi vengano date risposte. La seconda riguarda l'ampliamento del cimitero. Ci sono tutti i fatti che hanno seguito l'iter di assegnazione dell'ampliamento e che non vado a leggere perché sono tantissimi, chiaramente sono a conoscenza sia dell'urbanistica che del sindaco, e chiaramente io vorrei sapere che cosa, dopo aver verificato questi atti, vedere se ci sono state delle incongruenze e se era possibile creare una commissione che potesse poi in via definitiva, ove possibile, sanare questo iter o comunque rimodulare quello che è possibile. Poi c'è, sempre in relazione a questa seconda interrogazione, nella sede del Popolo della Libertà sono arrivate alcune lamentele di cittadini che hanno avuto i loro congiunti purtroppo defunti e quindi nell'iter di acquistare dei loculi hanno trovato esose le richieste e poca chiarezza nelle assegnazioni. Quindi vorremmo in qualche maniera, se possibile, anche in questo caso fare una sorta di indagine, tra virgolette, non nessuna indagine punitiva, peraltro, ma indagini conoscitive di quelli che sono i sistemi di assegnazione dei loculi e soprattutto i costi e da che cosa derivano questi alti costi. La terza non è una interrogazione, volevo in effetti, ancora sono in attesa della risposta sulla questione che avevamo sollevato in uno dei consigli passati sul problema dell'ipermercato Conad e Leclerc, però ancora non c'è arrivata nessuna risposta.
Grazie,
sono stato velocissimo come al solito, quindi.
Sì, grazie. Prego il sindaco.
Grazie Presidente. Se può, sulla terza domanda, ricordare qual era il quesito. Sì, ma quale?
Noi l'altra volta avevamo segnalato una serie di atti in cui le cooperative avevano acquistato il terreno rivenduto, in un giorno erano state fatte due rivendite con oneri altissimi negli atti, oneri dichiarati. Quindi avevamo invitato l'ufficio legale, il segretario, il sindaco. L'altra volta mi ricordo mi è stato detto che non potevo fare interrogazioni al segretario, se era a lei diretta questa interrogazione. E quindi in effetti l'abbiamo fatta chiaramente al sindaco, in cui chiedevamo chiarimenti su queste vicende dopo che l'ufficio legale avesse verificato queste vicende. Quindi, siccome gli atti sono tantissimi e se ne sono aggiunti altri, volevamo una risposta o dal legale, dal segretario. Quindi avere una, siccome di chiacchiere sono state fatte tante, molte, e capire in effetti la congruità di questi che sono gli atti che abbiamo citato. Tutto lì.
Sì, se posso rispondere.
Sindaco.
Allora, per quanto riguarda la segreteria del sindaco, ci sono tre persone, diciamo, che sono state assunte. Due sono giovanissime, come lei dice, e una persona invece di grande esperienza. Ora, lei immaginerà che si possono fare cose più semplici per cui si può essere giovanissimi, e si può poi magari parlare con la segreteria del Presidente della Regione o con la segreteria dell'assessore regionale, oppure portare avanti pratiche complesse per cui l'esperienza a quel punto serve. Io faccio presente che noi, vabbè, siamo cresciuti, però crescendo in questa città forse non ci rendiamo conto, ma noi abbiamo gli abitanti di Gorizia e di Macerata. Io la inviterei a valutare che tipo di segreterie ci sono nello staff del sindaco di Gorizia o di Macerata, insomma. Cioè, è chiaro che si tratta di qualche volta atti complessi che richiedono grande esperienza, come la persona a cui lei si riferiva. Per quanto riguarda gli altri due problemi, io, siccome si tratta quello del cimitero, i lavori, diciamo, per l'ampliamento, e l'altro della questione Leclerc, questioni che risalgono a diversi anni ormai, diciamo, sono state votate, approvate, qualcuna addirittura 7-8 anni fa, qualcuna 3-4 anni fa. Io invito, forse il consiglio che posso dare è fare una commissione lavori pubblici, chiamare i funzionari che seguono questi aspetti, farsi dare tutti i chiarimenti, perché ripeto, si tratta di delibere votate, passate nel Consiglio Comunale, approvate da tutti quanti gli enti, ormai in esecuzione, per cui forse quello che si può intanto fare è chiedere chiarimenti ai funzionari che poi gestiscono queste delibere e poi fare le proprie valutazioni. Per quanto riguarda quella di Leclerc, l'aspetto Leclerc-Conad, sono stati fatti anche degli esposti che sono stati archiviati e poi ce ne sono stati fatti altri, quindi la vicenda, insomma, è anche complessa, però in parte, ripeto, sono stati fatti esposti alla magistratura e sono stati archiviati. Comunque, ripeto, forse la cosa migliore, io sono disposto anche a partecipare ad una commissione, però la cosa migliore è che la commissione dei lavori pubblici sia convocata magari anche col supporto dei funzionari e ci può essere il chiarimento su tutti questi aspetti che lei dice, consigliere.
Grazie sindaco, sì, volevo anche per comunicazione al consigliere Ruscito, io a titolo personale come presidente del consiglio comunale ho chiesto all'architetto Lorettano la trasmissione di tutto, sia delle convenzioni sia di tutte le delibere relative alla questione del cimitero, perché poi io ci voglio vedere chiaro, cioè c'è qualcosa che non quadra, devo capire che cosa è successo e che cosa sta succedendo. Prego consigliere Ruscito.
Sì, io infatti nella interrogazione che avevo scritto, che avevo riassunto per questione di tempo, avevo anche scritto quello che in effetti hai detto. Quindi dicevo, in effetti è ormai consuetudine parlare in questa assise di mancanza di fondi, ristrettezza di personale, attribuendo colpa al governo centrale per di non finanziare redditi pro capite atti a migliorare il rapporto comune-cittadino. In effetti quello che hai detto, e su questo sono d'accordo, ma non è che fondamentalmente non è l'accusa, non era per l'esperienza, soltanto che al posto di una persona con quell'importo avremo a prendere più persone. Io non ho assolutamente attaccato il discorso del ragazzo che lavora lì o della segreteria, assolutamente, figuriamoci, non era questo il mio intento, anzi. Però per esempio la Regione Lazio con delibera del 1 settembre 2007 ha incaricato un professionista, un luminare urbanistico, quindi per un anno a 50.000 euro, cioè voglio dire, parliamo di un luminare urbanistico, la Regione Lazio, quindi noi diamo 80.000 euro a una persona che non ha nessun titolo di fatto e non ha nessuna comprovata esperienza universitaria come prevede la finanziaria 2008, quindi in effetti noi spendiamo 80.000 euro 40.000 semestrali. Quindi io l'invito, ecco, a rivedere questa cosa, perché ritengo che sia esoso l'importo che noi paghiamo a una persona che non ha titolo. Ha titolo per fare quello che fa, sicuramente, ma probabilmente non serve quello, serve magari altre persone in altri ruoli, e potremmo averlo con quella cifra lì. Questa era l'osservazione che io ho fatto, non era tendente a discriminare nessuno o accusare nessuno. Chi lavora è giusto che viene pagato, quindi figuriamoci.
Grazie consigliere. Sindaco, vuole replicare?
Sì, brevemente. No, io non avevo, me l'avevo presa come critica, avevo fatto presente che appunto c'erano due persone giovani che appunto stanno imparando il loro lavoro. Io ripeto, avere una esperienza trentennale in una pubblica amministrazione ritengo che sia una cosa importante per pratiche complesse, tutto qua. Poi la Regione Lazio, lei si riferisce a consulenze, quindi persone che per esempio non sono tenute a frequentare il luogo di lavoro tutti i giorni, cioè si tratta di una cosa diversa. La consulenza è una cosa, e invece il rapporto a cui lei si riferisce prevede la quotidiana presenza, diciamo, dell'interessato.
Grazie. Sindaco, consigliere Battilocchi.
Grazie. Io ho tre interrogazioni, sindaco, ma... Più che altro vorrei una premessa. Sento parlare di questi problemi già sollevati ormai da tempo, in memoria, sollevati anche dal consigliere Ruscito e anche da alcune considerazioni che poco fa ha fatto la Presidente. Vorrei ricordare a tutti che esiste un diritto, quello del consigliere, di andare negli uffici e vedere e chiedere tutta la documentazione, spulciarla, leggerla, fare tutto quello che ritiene opportuno, e questo senza nessuna discussione se si tratta di leggere. Come sapete, se invece uno chiede gli atti, chiede le cose che sono non la fotocopia ma pacchi di documenti, cioè serve il tempo che serve. Però prima ancora, quando ci sono cose che uno pensa che c'è qualcosa non va, esiste un altro posto, si chiama stazione dei carabinieri, quindi io vorrei evitare che si facciano delle considerazioni così che non servono. Serve quello, la chiarezza, la trasparenza, e anche dovere del consigliere farla. Detto questo, sindaco, io la mia prima interrogazione... No, rispondo, non sto rispondendo a chi fa un'interrogazione. Ho sentito da consigliere, e infatti mi sono rivolto al sindaco.
Consigliere,
da
consigliere, la interrogazione, prego.
Da consigliere, io ho sentito alcune cose in quest'aula e desidero ribadire il mio concetto e il mio pensiero. Ecco. No, anche qui, proprio in questo momento, rivolgendomi al sindaco e al presidente, in questo momento lo faccio, perché ho chiesto la parola. L'altra cosa è, caro sindaco, io ho chiesto tempo fa poter avere un intervento urgente in via delle Folache per potature di un albero che non so come si chiama, quelli che fanno la nugile bianca, perché c'è un cittadino che vi abita e che è allergico a questo tipo di prodotto. Il pioppo, sì. Chiedo se cortesemente si può sollecitare questo intervento. Altra richiesta, quindi è molto veloce, è il monumento dei caduti, dove c'è la lampada votiva, sindaco, che ormai sono mesi che è spenta, in quanto c'è stato un guasto alla linea elettrica. Si tratta di fare un piccolo lavoro di riallaccio della linea alla luce votiva. È una piccola cosa, capisco che i problemi sono tanti, però se ci fosse una piccola attenzione anche in questo, sarebbe una cosa più che altro sentimentale, ma importante. Ultima cosa, sindaco, fra tutti i problemi che abbiamo, io credo che quello che, di cui potremmo veramente fare a meno è la copertura di tutte le cabine telefoniche con i manifesti elettorali del consigliere Ardita. Visto che si parla di nettezza urbana, si parla di pulizia, si parla di esigenze di questo tipo, io pongo a lei come sindaco e al Presidente del Consiglio di poter invitare chi fa questo tipo di affissioni abusive e che deturpano l'immagine della città a evitarle. Grazie.
Grazie consigliere. No, è iscritto a parlare il consigliere Leccesi. Dopo, adesso è iscritto a parlare il consigliere Leccesi.
Sì, buonasera a tutti. Volevo portare a conoscenza di questa amministrazione alcuni problemi che esistono nelle campagne di Ladispoli, visto che i primi abitanti di Ladispoli erano agricoltori, bisogna tener conto anche degli agricoltori, perché è un popolo in via, è una categoria in via di estinzione, pertanto quei pochi che sono rimasti, vi prego, teneteli in considerazione, perché se non c'è l'agricoltura non mangia nessuno e tutti morirebbero di fame, penso. Oppure tornerebbero tutti a fare agricoltori e farsi l'orticello suo. Diciamo che in agricoltura e in campagna siamo rimasti con pochissimi cassonetti, vorremmo avere qualche campana per il vetro e potenziare il servizio di NU. E poi una volta si andava con le biciclette, con i carretti, e adesso ci sono le automobili e i giovani che vengono sono tutti piloti di Formula 1, di Formula 2, non lo so, fanno tutti i corridori, i segnali a limitare la velocità perché ci sono bambini, ci sono animali, voglio dire. Poi succede l'irreparabile, secondo me è importante segnalare bene gli incroci, mettere i limiti di velocità, insomma far bella anche la campagna. Grazie sindaco.
Sì, consigliere Leccesi, un attimo solo, ci stanno, per cortesia si deve dare una calmata, consigliere Ardita, io ho iscritto a parlare il consigliere Asciutto, prego consigliere Asciutto.
Grazie Presidente.
Scusi un attimo, mi ha distratto il consigliere Ardita, il sindaco dovrebbe rispondere al consigliere Leccesi.
Se no ci lascia senza carciofi, quindi, insomma, quindi prima l'agricoltura bisogna stare attenti. Allora, sì, sono arrivati i cassonetti che erano stati, diciamo, messi in cantiere, nel senso messi in preventivo, e quindi diremo al nostro divisore NU di tener conto anche della campagna. Penso che l'avessero già fatto, però sono, ripeto, arrivati 80 cassonetti nuovi e quindi se si terrà conto di questo. Per quanto riguarda l'altro aspetto che si segnala come veramente pericoloso, io penso che la soluzione sia l'illuminazione di alcune vie che sono diventate più che interpoderali, intercomunali, quindi le vie ad esempio che vanno verso San Martino o la via che passa davanti al Castellaccio dei Monteroni, cioè cominciano ad essere vie attraversate da un traffico anche più ampio, quindi l'illuminazione e laddove possibile anche il formarsi al lato di una banchina transitabile, perché sicuramente insomma, c'è rischio serio di incidenti e qualcuno ce n'è già stato.
Grazie sindaco. Consigliere Asciutto.
Buonasera a tutti. Volevo avere un chiarimento. La volta scorsa, visto che si parlava di nettezza urbana e della raccolta differenziata che dovrebbe partire per il Cerreto, e mi lamentavo che in via Parigi non ci stavano cassonetti perché comunque i residenti o qualcuno dei residenti aveva deciso di eliminare i cassonetti in via Parigi, non considerando che ci stavano altri cittadini che si trovavano in grande difficoltà per recarsi e gettare i propri rifiuti. Ma i cassonetti l'auto scorso avete risposto che erano destinati per via Parigi, no? Oggi mi rispondete che parte da raccolta differenziata. Allora questi cassonetti in realtà non si sa dove vanno destinati, perché una volta in via Parigi, una volta in un'altra via e viceversa, evidentemente non abbiamo un quadro ben definito che destinazione faranno i cassonetti ordinati e spesi con i contributi dei cittadini. Comunque, a prescindere da questo, abbiamo una mozione in merito da discutere e poi possiamo avere dei dettagli maggiori. Io, signor sindaco, anzi all'assessore all'urbanistica, avevo intenzione di chiedere chiarimenti in merito a due determinazioni pubblicate sul bollettino ufficiale. Uno riguarda perché la Dispoli non è riuscita a presentare la richiesta per un contributo a destinare ai nuclei edilizi sorti spontaneamente. Noi abbiamo, questa è una determina del 22 ottobre 2007, abbiamo allora. Sto chiedendo perché il Comune della Dispoli, visto che ci stava la possibilità di chiedere finanziamenti da destinare ad opere d'urbanizzazione in aree sorte spontaneamente nel nostro territorio, in questo caso ad esempio Olmetto Monterone, che è un'area destinata ad edilizia sorta abusivamente, poteva per il recupero edilizio poteva il Comune chiedere fondi e soldi alla Regione Lazio, non l'ha fatto. Difatti nella graduatoria del bilancio regionale al Comune della Dispoli non sono stati destinati nessun fondo. Quindi chiedo perché i nostri tecnici in merito non fanno attenzione a allora, sì, vi lascio anche, si fa una fotocopia, ecco, e la posso lasciare tra gli atti, la determinazione del direttore del 22 ottobre 2007 numero 4356. Quindi abbiamo perso i soldi per destinare a quest'area, ecco, se ne parla tanto di Monteleone, anzi si ricorda che ho fatto anche un'interrogazione in merito, perché volevo sapere esattamente come sta la situazione e perché, chi dice la verità, perché ci sta un consorzio che dice che esiste, l'altro dice che non esiste, insomma noi consiglieri comunali vorremmo vederci chiaro, vorremmo sapere esattamente quale orientamento ha l'amministrazione comunale in tal senso, che genere di programmazione ha destinato nei suoi programmi a quell'area, quindi se ci può dare risposta in merito. Per quanto riguarda la seconda interrogazione invece, volevo capire se perché il Comune della Dispoli, qua dice chiaramente sempre un'altra determinazione regionale, ha chiesto un contributo per un progetto denominato miglioramento del bosco comunale di La Dispoli. E parla di decadenza dei benefici del contributo perché il Comune della Dispoli non ha presentato l'integrazione alla sua domanda, esattamente per quasi 100.000 euro. E infatti dice nonostante più volte sollecitate l'integrazione documentale, a tutt'oggi non ha provveduto a dare alcun riscontro. Anche questo posso mettere tra gli altri, assessore, in modo che possiamo capire perché il Comune della Dispoli non prende fondi in tal senso. È vero che facciamo tante belle opere importantissime, ma se possiamo usufruire di finanziamenti regionali senza caricare di spese e tassi i nostri cittadini sarebbe meglio, non che non siano importanti. Quindi chiedo lei, assessore, di seguire meglio i suoi uffici e capire esattamente cosa sia successo. Grazie.
Grazie consigliere, vorrebbe rispondere il sindaco a questa. Consigliere Asciutto, le dispiace chiudere il microfono, grazie.
A parte le cose che potrei aggiungere l'assessore urbanistica, siccome la prima questione riguardava i cassonetti via Parigi, la volta forse un po' scherzando, un po' provocatoriamente, qualcuno aveva detto ci dica dove vuole che li mettiamo e domani li mettiamo, no? Perché mica solo via Parigi, ma in tutte le città d'Italia, ognuno vuole vicino il cassonetto, ma lo vuole sempre di fronte a casa dell'altro, non lo vuole mai troppo vicino. Comunque, al di là di questo, mi sembra di averlo detto la volta scorsa, i cassonetti al Cerreto andranno tutti via, perché la raccolta che parte al Cerreto non è la differenziata è quella delle campane che stanno sparse per il paese, poche ma sparse. La raccolta che parte al Cerreto si chiama porta a porta, significa che secondo i giorni della settimana gli utenti del Cerreto, come quelli del Miami, potranno mettere fuori del cancello ad un certo ora, a una certa ora una busta e passeranno gli incaricati dell'AMA a ritirarla. Quindi i cassonetti non ci saranno più né a Via Parigi né a altre zone. Io ho anche detto molto realisticamente la volta scorsa che ci dicono i tecnici che l'adesione media nella provincia di Roma alla raccolta porta a porta è tra il 50-55-60%, significa che molto spesso cittadini che abitano in zone dove si dovrebbe fare il porta a porta sono non rispettosi di questa norma, la mattina mettono il sacchetto in macchina e poi lungo la strada cercano un cassonetto. Purtroppo questa è una incultura che dobbiamo combattere tutti. E comunque quindi al Cerreto verranno tolti i cassonetti e verranno invitati i cittadini a mettere la loro busta la mattina o la sera, secondo l'orario che verrà indicato, a seconda del giorno ci sarà l'umido, ci sarà la plastica, ci sarà la carta o ci sarà l'indifferenziato. Quindi siamo sicuri che la questione di via Parigi, come tante altre vie, come via Giovanni XXIII tempo fa, di come mettere i cassonetti, insomma, finisce qui, insomma, non avrà più modo di esistere. Per quanto riguarda i finanziamenti, l'altro anno effettivamente per mancanza di un documento c'è stato, diciamo, questo perenzione del finanziamento, che però le comunico è stato ripreso quest'anno, anzi sono 100.000 euro, diciamo, sembra leggermente superiore a quello dell'altro anno, quindi è stato recuperato, o meglio recuperato, quest'anno c'è un nuovo finanziamento per il Bosco di Palo e quindi diciamo, quello che è sfuggito l'altro anno è stato preso quest'anno. Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico, se l'assessore può intervenire direttamente.
Grazie sindaco, prego assessore Autullo.
Sì, grazie. Allora chiariamo l'aspetto dell'Olmetto Monteroni, così diamo le informazioni giuste che lei richiede, consigliere Asciutto. Allora, l'Olmetto Monteroni per quanto riguarda l'ufficio ormai è un consorzio che noi faremo come consorzio obbligatorio. Questa è la dichiarazione che posso fare tranquillamente ai microfoni. Lei sa benissimo che non è stato raggiunto il 75% dal consorzio esistente per poter creare un consorzio da parte dei consorziali, quindi di ufficio abbiamo deciso di procedere all'organizzazione e alla costituzione del consorzio obbligatorio Olmetto Monteroni. Non esistono dei consorzi, esiste un consorzio che era l'Alcium, che era quello riconosciuto ma che non ha raggiunto il 75%, ed esisteva là un altro consorzio che comunque non era un consorzio riconosciuto, che comunque non ha raccolto anche degli iscritti. Per cui diciamo che il fatto tecnico è semplice: se i consorziati non raggiungono il 75% dell'adesione dei lottisti per poter costituire un consorzio, si deve procedere d'ufficio. Noi siamo in questa fase, procederemo d'ufficio, tant'è che già abbiamo stabilito e stiamo procedendo con l'iter burocratico e amministrativo di dare l'incarico ai progettisti per studiare e preparare il piano di lottizzazione dell'Olmetto Monteroni, quindi questo è il quadro vero della situazione. Credo pure che l'amministrazione si è mossa con molta celerità sotto questo aspetto, ci siamo insediati a luglio di l'altro anno, quindi già siamo a un buon punto, perché credo che nel giro di un mese o due saremo in grado di cominciare a dare le risposte concrete. Quindi questo è il quadro esatto dell'Olmetto Monteroni, nel senso che oggi l'ufficio, cioè l'amministrazione, prepara il piano di situazione d'ufficio per quanto riguarda il consorzio. Grazie.
Consigliere Asciutto.
Sì, assessori, non sono molto soddisfatta della sua risposta, perché lei dice è vero che bisogna raggiungere il 75% dei lottisti per poter costituire un consorzio, però ancora non mi ha spiegato come è stato dimostrato che non è stato raggiunto, insomma, ecco, infatti io chiedevo se era possibile capire bene in percentuale come, perché non è stato raggiunto il 75% in modo che si potessero mettere d'accordo e non avessimo, cioè praticamente si rischia di rincorrere la stessa esperienza che si è corso col Cerreto con queste lottizzazioni d'ufficio. Ecco, comunque, a prescindere da questo, non mi ha spiegato come mai sono stati persi i soldi in merito a tal senso. Ecco, quindi io desideravo avere questa risposta più presto, quindi appena può, ecco, ne sarei grata. Grazie.
Prego, sì.
Sì, a completamento allora della risposta, mi dispiace che non è soddisfatta, consigliere Asciutto. Dunque, per quanto riguarda i finanziamenti, se lei mi lascia i riferimenti di legge, la ringrazio. Io sicuramente soddisferò le sue esigenze e quelle dei consiglieri comunali e dei cittadini, e capiremo perché sono stati persi i finanziamenti. Per quanto riguarda il consorzio, mi consenta un piccolo inciso, noi non facciamo gossip, noi dobbiamo fare quello che è l'iter burocratico. Allora, se sul mio tavolo non arriva un consorzio che si è costituito, per quanto mi riguarda io faccio un consorzio d'ufficio. Quindi non vado a indagare perché uno si è iscritto a un consorzio, perché uno si è iscritto a un altro, perché entrerei in un vortice che non mi appartiene. Sono stato chiaro nella risposta, cioè nessuno ha raggiunto il 75%. Se sul mio tavolo non arriva un consorzio che mi dimostra che ha il 75%, io agisco d'ufficio. Questo è il concetto. Abbiamo dato dei termini, abbiamo convocato un'assemblea dei lottisti dell'Olmetto Monteroni con lettera, abbiamo dato dei termini, questi termini sono scaduti, siamo partiti col consorzio d'ufficio, quindi questo è il fatto. Ora, perché si sia creato, perché uno c'è arrivato, perché non c'è arrivato, non mi interessa, insomma, ecco, questo è il concetto. Perché entrerei in una dinamica che non mi appartiene, è un problema loro, non l'hanno raggiunto, punto. Grazie,
consigliere. Grazie, ho scritto a parlare il consigliere Moretti.
Finalmente, Presidente, io devo farle un appunto. Innanzitutto mancano i bicchieri per l'acqua. Credo che questa è una cosa...
Consigliere, non è che posso occupare dei bicchieri per l'acqua, sì, non però, faccio il cameriere,
prima,
mi dispiace prima per lei,
vista,
ma
prima l'ho vista
penso
bere,
che abbia sbagliato
prima
proprio
l'ho vista bere dalla bottiglia, non era un bello spettacolo, Presidente.
Tutti
mi
abbiamo bevuto dalla bottiglia,
consigliere. Io cerco di non farlo, se mi è possibile.
È peggio per lei, che dobbiamo fare?
Poi ecco, volevo dirle, una volta bastava un cenno d'intesa e venivo iscritto tra i consiglieri che avevano chiesto la parola. Vedo che questa volta non è successo, mi sta trascurando.
No, probabilmente ho levato l'occhiale, io sono molto miope, quindi non ho visto. Chiedo scusa, consigliere.
Va bene, ritorno ad essere serio.
Volevo rivolgere due interrogazioni all'amministrazione. La prima è una posta elettronica che ho ricevuto ieri mattina da un amico che ha un'attività commerciale in via Valo Laziale. Brevemente dice questo. Ciao Filippo, vorrei mettere al corrente che stamattina alle 6 circa in via Valo Laziale all'altezza del Bar Delfini c'è stato l'ennesimo investimento pedonale, sempre a causa della forte velocità e della scarsissima illuminazione ai danni di un ragazzo che attraversava la suddetta via per andare a lavorare proprio al Bar Delfini. Ti posso garantire che specialmente all'ora suddetta attraversare Valo Laziale incolumi è veramente come giocare alla lotteria e di sicuro il distributore dell'Agip è considerato da molti automobilisti come un box di Formula 1. Tant'è vero che appena passato il ponte sul fosso si sentono tutti in pista e forse alcuni credono che da quel punto in poi inizi già via Aurelia, sentendosi peraltro in diritto di viaggiare fino a 90 km orari. Questo stesso amico ieri sera mi ha telefonato per sapere se avessi ricevuto questo messaggio e mi ha segnalato che alle 6 di pomeriggio un altro incidente nello stesso punto, durante l'acquazzone che c'è stato ieri, due incidenti che poi sono andato a verificare anche abbastanza seri. Io vorrei, con questo esempio, che è uno dei tanti che si verificano alla Dispo, riportare un po' l'attenzione a quello che stiamo facendo, forse non facendo, alla Dispoli per quanto riguarda la sicurezza pubblica, la viabilità, il controllo delle strade. Oggi per esempio in Commissione discutevamo di come si possono attivare delle telecamere di sicurezza che controllino alcuni punti della città che riteniamo nevralgici. Questo è un tipo di controllo automatico, un controllo demandato alle macchine. È un controllo che è sempre più diffuso. San Nicola per esempio il Consorzio ha deciso di adottarlo, ma lì il problema è annoso. C'è gente che ha subito furti in casa anche 3, 4, alcuni 5 volte di seguito. Alla Dispoli mettere le telecamere è un po' come pure affidarsi agli autovelox sull'Aurelia. Credo che ci sia in questo momento da parte di molte amministrazioni l'orientamento a demandare agli automatismi il controllo della città, inteso come ordine pubblico, inteso come viabilità, inteso come tanti aspetti che invece prima venivano curati da persone che erano demandate, deputate a fare questo. E parlo della Polizia Municipale, parlo dei Carabinieri, parlo della Finanza, parlo di tutte le armi che abbiamo a disposizione sul territorio. Questa interrogazione ovviamente io la rivolgo al Sindaco, che è la massima autorità di pubblica sicurezza sul territorio. Io non ricordo da tempo più alla Dispoli di notte, di giorno, posti di blocco, come facevano quando noi eravamo ragazzi scapestrati che viaggiavamo con i motorini e con le marmitte modificate perché tutti lo hanno fatto. Venivamo regolarmente fermati, ci sequestravano il motorino, eravamo costretti a ripristinare il motorino così come era uscito dalla fabbrica. Ovviamente è inutile dire che cosa subivamo dai genitori, giustamente, per aver fatto una cosa del genere, e il controllo del territorio era più o meno mantenuto, parlo di queste cose qui. Se per caso ci azzardavamo a viaggiare con la macchina a velocità alta, soprattutto di notte, sicuro, d'inverno, d'estate, incappavamo in qualche pattuglia che stava facendo un posto di blocco. Io credo che da tempo alla Dispoli non si incontrino più posti di blocco di giorno, di notte, non si verifichi più il caso che vengano fermate delle persone che viaggiano su mezzi che non sono conformi. Io sfido chiunque a vedere insomma, se i motorini che usano molti ragazzi sono in regola, fanno un baccano veramente assordante. La situazione sta degenerando. Io credo che dovremmo riprendere le vecchie sane abitudini del controllo. Il controllo significa anche scoraggiare le persone che hanno intenzione di infrangere la legge, quelli che viaggiano in maniera scorretta sia in auto sia in moto dentro la città e soprattutto restituire anche un po' la funzione più importante che hanno le forze dell'ordine, è quella di presidiare il territorio, senza per questo arrivare a fenomeni repressivi esagerati. Però il fatto che ci siano, che controllino e che esercitino la loro funzione più importante, secondo me è un deterrente fortissimo che in questi ultimi anni, ripeto, è venuto meno, ne sono certo. Ecco, l'invito che rivolgo al Sindaco è appunto questo, ad attivarci tutti insieme, perché nessuno deve fare poi alla fine la parte del cattivo e gli altri stanno dietro nascosti. Se c'è un provvedimento da prendere, anche se c'è da essere impopolari, credo che maggioranza e opposizione in questo caso debbano essere concordi nel riconoscere il fatto che la Dispoli da un punto di vista dell'ordine sociale sta un po' degenerando e questo lo si nota anche dal fatto che il Sindaco tempo fa ha emesso un'ordinanza attraverso la quale si vieta di consumare alcolici in alcune parti della città, questa ordinanza viene disattesa, Sindaco. Io, lei sa, vivo sul lungomare, ho le mie attività, le mie proprietà sul lungomare e la invito a passare dalle 6, dalle 7, dalle 5 in poi sul lungomare, ma anche nei giardini pubblici e troverà capannelli di persone che consumano alcolici che hanno smesso, credo, un paio di giorni dopo l'ordinanza, proprio perché si erano attivati, credo, su un mandato dell'amministrazione, si erano attivati le macchine e gli uomini della Polizia Municipale che effettuavano un controllo, che io ho verificato in quei giorni essere un controllo tranquillissimo. Semplicemente si avvicinavano a queste persone, gli dicevano che c'era un'ordinanza che non consentiva di bere in strada, di lasciare bottiglie, questi signori prendevano le loro cose, le portavano al cestino più vicino, le lasciavano lì e se ne andavano. Questa azione va ripetuta, deve essere mantenuta per lungo tempo perché le cose cambino, non credo che possa essere un episodio sporadico. La seconda interrogazione che devo dire, purtroppo, immaginavo che prima o poi si verificasse, riguarda l'ala servizi. In questi giorni sul sito del Comune si legge un bando attraverso il quale la nostra azienda municipalizzata ala servizi ricerca una professionalità esterna, questa è la dicitura del bando, con la quale stipulare un contratto di collaborazione per lo svolgimento di attività di consulenza fiscale. Se andate a leggere il bando ci trovate i requisiti delle persone che dovrebbero rivestire questo incarico, la durata che è di 12 mesi e l'appannaggio che è circa 12.000 euro più IVA l'anno, quindi 14.400 euro l'anno. La spesa per una persona che deve semplicemente redigere il bilancio e controllare che questo sia stato fatto così come è previsto per legge. Se ricordate, in quest'Aula ci siamo battuti lungamente perché proprio in corrispondenza dell'uscita della nuova finanziaria del governo di centrosinistra si riducesse il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore Generale dell'Ala Servizi. La finanziaria dice che, per esempio, il ruolo del direttore generale può rivestirlo anche il presidente, premesso che però questi signori abbiano le caratteristiche per poterlo fare. In quella circostanza, infatti, invitammo l'amministrazione a voler scegliere tra i tanti curricula inviati quelle persone che erano più qualificate a rivestire questi incarichi, avessero i titoli e di conseguenza che conoscessero le materie delle quali si sarebbero occupati. Così non è stato. Questi signori, non avendo titoli né conoscenze, purtroppo hanno dovuto fare un bando e spendere 14.400 euro della comunità per procurarsi una figura professionale che fa quello che dovrebbero fare loro. I tanto vituperati consiglieri di amministrazione dell'ala servizi della passata amministrazione quantomeno erano persone in grado di redigere un bilancio e di portare avanti la fiscalità della nostra azienda municipalizzata senza dover spendere all'esterno 14.400 euro dei contribuenti. Questi signori stanno facendo questo, allora io ritornerei all'origine, sempre rivolgendomi al sindaco, il quale ha il potere di nominare queste persone, chiedendogli se per caso non poteva scegliere diversamente e, avendolo fatto, se non avevamo potuto risparmiare questi soldi con la garanzia anche di una maggiore professionalità. Perché adesso questi signori si avvalgono di una consulenza nel campo della fiscalità, ma se domani mattina non sanno fare un'altra cosa, si procurano un altro consulente per un'altra attività? E alla fine dell'anno quanto ci costeranno? Questa è la domanda che pongo al sindaco, questa è la mia interrogazione. E con questo ho concluso, grazie.
Grazie consigliere Moretti. Sindaco, prego.
Grazie Presidente. Sugli aspetti dell'interrogazione del consigliere Moretti che riguardano via Paolo Laziale e la circolazione in generale sono assolutamente d'accordo sull'allarme che segnala, nel senso che alcune vie sono talmente sottoposte a un traffico intenso da essere un problema spesso di transito. Purtroppo queste vie in alcune ore invece sono più deserte e però qualcuno le prende come piste dove correre. Allora, per quanto riguarda il cosa si può fare, io penso che gli interventi possano essere su vari fronti. Intanto l'illuminazione e la segnaletica stradale, quella orizzontale, e quindi per via Paolo Laziale l'illuminazione va raddoppiata sicuramente, nel senso che c'è soltanto da un lato. E questa cosa la metteremo